Allora, per questa nostra meditazione di questa sera, io pensavo semplicemente di prendere spunto da quella che era la liturgia del giorno della messa di oggi, nella quale, secondo me, il Vangelo cioè veniamo aiutati a comprenderlo bene dalla prima lettura. Nella prima lettura è San Paolo che parla ai Filippesi e li mette in guardia da i primi cristiani. Alcuni di questi primi cristiani avevano questo problema, no? Che i pagani si convertivano, ricevevano il Vangelo, la buona novella, quindi entravano in rapporto con Cristo, ricevevano il battesimo, e quelli che venivano dall'ebraismo, ecco, a volte alcuni di loro volevano imporre ai cristiani la pratica della circoncisione. Allora, e San Paolo invece dice: guardatevi, no? Anzi, dice delle parole molto forti qui nella messa di oggi, perché giustamente i liturgisti evitano nelle letture parole un po' forti, ma il brano che oggi leggevamo è introdotto nella lettera ai Filippesi da queste parole così forti: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. Sono parole forti, no? Invece, più blandamente, nella messa leggiamo: i veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù, senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa confidare. Come vedete, San Paolo qui, quando dice carne, sta pensando al legame del sangue, cioè del popolo, no? Essere dello stesso popolo, quindi, e anche alla tematica della circoncisione, per cui l'appartenenza al popolo per i maschi era segnata da questo segno nella carne, no? Che ricevevano fin da bambini e che anche Gesù ha ricevuto, no? Dopo 8 giorni dalla sua nascita, no? Infatti San Paolo dice proprio: se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, cioè in questo avere segnato nella carne di appartenere al popolo di Dio, evidentemente è una cosa che riguardava i maschi, ma erano quelli che contavano allora, no? Le donne non contavano. Anche nel Vangelo si dice 5.000 uomini senza contare, no? Le donne e i bambini. Quindi purtroppo le donne non contavano, e non erano contate. Quindi erano così nella massa indistinta, così. E abbiamo fatto qualche passo avanti, no? Qualche piccolo, piccolo passo avanti l'abbiamo fatto. Va bene, e dobbiamo farne molti altri in questa linea. Comunque, allora lui diceva: se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui, circonciso all'età di 8 giorni, quindi della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, quindi capite, la carne è la stirpe, la genealogia, la tribù, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, come dire, nessuno mi può dire che non sono stato zelante, ho perseguitato la Chiesa, quindi, cioè, saprò bene io quello di cui sto parlando. Quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile, quindi faceva tutto secondo la legge, no? Quindi osservava il sabato, non mangiava gli alimenti proibiti, no? Insomma, non toccava il sangue, insomma, eccetera. Ma queste cose che per me erano guadagni, cioè quando lui le viveva, o appunto questa appartenenza al popolo, secondo lui era un guadagno, era qualcosa di utile per la salvezza eterna, di utile per. Io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere, questo è il brano che va avanti nella messa, si finiva qui, mi pare. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. È interessante anche il concetto di spazzatura di tutto ciò che non serve a unirmi a Cristo Gesù. Vedete anche come Paolo è proprio centrato in Cristo Gesù, e si è lasciato afferrare da Cristo. D'altra parte, la sua esperienza è proprio quella, no? Quella di essere stato distolto da questo cammino che lui riteneva il cammino giusto davanti a Dio, che per essere giusto davanti a Dio è stato distolto proprio dall'apparizione di Cristo sulla via di Damasco. E questa luce folgorante che lo ha accecato e che poi però a cui lui ha chiesto chi sei tu Signore, no? Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Anzi, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei tu Signore? Io sono il Gesù che tu perseguiti. Quindi lui ha avuto, ecco, diceva a volte, no? come ultimo, come un aborto è apparso anche a me, no? E quindi lui ha in questa apparizione di Paolo ha la percezione di Gesù. Saulo ha la percezione che tutto quello che sta sbagliando strada. Con zelo pensava di servire Dio, ma invece lo sta perseguitando, no? E è un cambiamento pazzesco che si dà nella sua vita, nella sua mente, nel suo cuore, ecco, in tutta la sua esistenza. Quindi lui poi si immerge in questo mistero di Cristo e lo può predicare ai pagani. Prima tenta proprio con la sinagoga, no? E poi a un certo punto, quando vede che non lo ascoltano, dice, vado dai gentili, no? Dai pagani. Però appunto questi cristiani che vengono dal paganesimo e che poi qualcuno tenta di rimettere dentro all'antica legge, allora lui dice parole così molto forti. E allora questa prima lettura aiuta a capire meglio secondo me, ma è per questo è stata scelta, penso, le due parabole della misericordia che si leggono nel Vangelo della Messa di oggi e che sono prese da San Luca, sono molto famose, sicuramente voi le ricordate bene, e che sono le due parabole che precedono la famosa parabola del figlio al prodigo o del padre misericordioso o dei due fratelli, come viene chiamata. Ma la lettura che abbiamo fatto di San Paolo e Filippesi ci aiuta a mettere l'attenzione, vedete come serve la prima lettura anche spesso rispetto al Vangelo, perché il Vangelo dice così: si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. C'è la colonna sonora, no, benissimo. No, e ha richiamato l'attenzione di tutti ancora una volta sul contenuto della meditazione. Allora, i farisei quindi si avvicinano ai pubblicani e ai peccatori per ascoltarlo. Quindi questo è quello che accade. Da Gesù vanno pubblicani e peccatori. anche i pubblicani vengono ritenuti peccatori, ma peccatori è più generico, ma anche i pubblicani sono quelli che collaborano con gli invasori romani per chiedere tasse, no? Sono considerati anche loro peccatori. Ascoltano Gesù, vedete un po' chi è che ascolta Gesù, i pubblicani e i peccatori. I farisei, San Paolo diceva io come fariseo sono perfetto, no? E gli scribi mormoravano, cioè gli esperti della legge, no? Mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Quindi chi mangiava con i peccatori era considerato peccatore, anche lui si contaminava, no? Dovevano essere tenuti a distanza questi peccatori, no? Ed egli disse loro questa parabola. Quindi queste parabole sono universali, servono a tantissime cose, però sono dette da Gesù perché questi farisei, questi scribi capiscano e si convertano, no? Chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta nel deserto, neanche nell'ovile, nel deserto, comunque, forse nel deserto c'è anche l'ovile, ma insomma, finché non la trova, quando l'ha trovata, comunque le pecore se le abbandona, cioè stanno tutte una accanto all'altra, le pecore perché hanno un campo visivo molto limitato e quindi devono sentire, toccare e poi ascoltare, invece hanno l'udito molto fine per il richiamo del pastore, oppure insomma, il cane pastore che le tiene radunate. Quindi va a cercare la perduta. Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Quindi capisci, sono questi qui che si ritengono giusti e pensano che il peccatore debba essere tenuto lontano. E Gesù dice questa parabola, quindi svela in cielo, che poi cosa vuol dire? Vuol dire in Dio. Cioè, svela il cuore di Dio. Il cuore di Dio c'è più gioia per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Quindi non danno gioia a Dio questi 99 giusti, o ne danno una gioia così un po', così di sottofondo, ma non particolare. In realtà, Gesù sta anche dicendo a questi cosiddetti 99 giusti, cosiddetti giusti, 99, insomma. E gli sta dicendo che non ci sono giusti che non hanno bisogno di conversione. E quando poi tu Gesù dici sono venuto per i peccatori, non per i giusti, sono venuto per i malati, non per i sani, no? Per cui paradossalmente potremmo dire con audacia, perché ci sentiamo amati da Gesù e ci sentiamo suoi fratelli, suoi figli, gli possiamo dire: quindi, se io mi so peccatore, se io mi sento peccatore, allora posso avere parte con te. Se invece io mi sento giusto, tu non sei venuto per me. Tu non sei venuto per me, se io sono giusto, che non ho bisogno di conversione. E in effetti vi ricordate che in questo senso, quando Gesù dice a Pietro che non vuole essere lavato, no? Cioè non vuole nemmeno che gli lavi i piedi, e Gesù dice: se non ti lavo, non avrai parte con me. Quindi questo lasciarsi lavare i piedi da Gesù, lasciarsi lavare i piedi da Gesù, che è un segno, un simbolo, una parabola, se volete, cioè un gesto che facevano i servi, sì, ma faceva anche la sposa con lo sposo. È un gesto d'amore, no? Però la realtà è che questi piedi erano affaticati e stanchi, che questi piedi erano impolverati dal cammino, no? Quindi questi piedi, i nostri piedi hanno bisogno di essere lavati. E allora a quel punto Pietro, vi ricordate che dice: no, allora, no, non, allora voglio lavarmi tutto, insomma, non solo i piedi, tutto quanto, no? E poi Gesù dice: no, ma non c'è bisogno, tutto qua, perché, come dire, sei già nella mia comunione, no? Cioè, uno può dire: il non battezzato, quello che non conosce Cristo, ecco, riceve il bagno totale, è come ci siamo detti anche altre volte, che il battesimo era una volta proprio un bagno totale, no? Degli adulti che si venivano immersi e riemergevano per 3 volte nella piscina. Come a significare che tutta l'acqua di Cristo ci purificava, ci cambiava tutta la persona. E invece, in quel caso, Gesù dice a loro: voi siete tutti puri per la parola che vi ho annunziato, ma però c'è bisogno di quel particolare, no? Che è quello che noi facciamo anche. Cioè, insomma, che per esempio con il chiedere frequentemente perdono a Gesù di tante cose, no? Con un atto di contrizione, con un atto di dolore frequente, no? Anche ecco, il San José Maria gli piaceva dire così una giaculatoria di richiesta di perdono, no? Perdonami, Signore. Abbi pazienza con me, insomma, ti chiedo scusa, aiutami. Cioè, un atto di dolore così rapido, così breve come una giaculatoria, è qualcosa che lui consigliava che sgorgasse immediatamente subito dopo la ferita, no? Come il sangue. Cioè, mi son tagliato, subito esce il sangue. Così ho fatto un errore qualunque, no? E allora subito chiedo perdono al Signore, chiedo perdono anche alle persone care che ho offeso, come perché il sangue in qualche modo avrà io non voglio azzardare cose mediche che non imprecise, ma comunque avrà una funzione, perché se non altro poi se funziona bene la cicatrizzazione, insomma, blocca, insomma, fa qualcosa di buono, no? E evita problemi. E così l'atto di dolore purifica la ferita, la cauterizza, non so, se anche non è vera la cosa, vale lo stesso come immagine, fa lo stesso. E teniamo il significato rispetto alla parabola. Comunque, però è bella l'idea della rapidità, no? Della rapidità, della rapidità. Cioè della normalità, cioè tutti noi facciamo errori, ci sbagliamo, facciamo peccati quotidiani, no? Il giusto cade 7 volte. Allora, che bello, no? Possiamo essere raggiunti da Gesù nella nostra solitudine di pecora perduta, eh? Che bello, possiamo essere presi sulle spalle da Lui, no? Come quell'immagine del buon pastore. Che bello, possiamo essere curati da Lui. E non solo, ma in questo ritornare a Lui c'è la gioia, non solo nostra, cioè nostra, ma del cielo. Perché c'è gioia nostra? Ma perché c'è gioia nel cielo, no? Cioè, Dio è contento, nostro Padre Dio è contento, Gesù è contento, Maria è contenta, tutto il cielo, tutti i santi del cielo, tutte fanno il tifo per noi, no? Come in uno stadio, diciamo così. Molto di più che uno stadio, no? Molto di più che nel Maracanã di Rio, no? O nel Nou Camp di Barcellona, o nel Bernabéu di Madrid, o non so se o a San Siro, non so, a Milano. Molto, molto di più. I santi del cielo sono molti di più, come abbiamo ricordato il 1 novembre. E tutti questi fanno il tifo tutti uniti, cioè non c'è una tifoseria avversaria. Fanno il tifo per noi, no? quindi se cadiamo ci rialziamo, fanno il tifo e noi ci rialziamo, no? Se siamo stati azzoppati, fanno il tifo perché dalla punizione che possiamo tirare possa nascere un gol, no? Però è un tifo unitario, no? I santi del cielo fanno il tifo per noi. Però ecco quello che Gesù, questa è la cosa che forse a noi interessa di più, però anche ci può interessare perché il piccolo fariseo che è in noi, che sempre si può, cioè è una delle forme di tentazione di ogni persona, di ogni uomo o donna che cerca di stare in rapporto con Dio e a un certo punto se si impegna, se va avanti, si può nascere la tentazione del fariseismo, no? Nel senso di cercare di fare tutte le cose bene e poi quindi di dare molta importanza alle opere della legge, cioè al nostro comportamento. Sono amato da Dio e quindi sono santo, sono giusto perché faccio tutto bene, no? Questo è sbagliato. Secondo la nostra fede cattolica, sono amato da Dio, dunque Dio mi aiuta e quindi qualcosa riesco anche a fare bene. Questa è la posizione cattolica. E d'altra parte, nel gioco perverso che dobbiamo buttare via del piccolo fariseo, c'è la tentazione di considerare, ecco, di giudicare i peccatori, di allontanarci da loro e di, insomma, ecco. Che è una tentazione orribile perché in realtà io sono peccatore, tutti noi siamo peccatori, no? San Paolo in una delle sue lettere dice, quando parla dei peccatori, dice dei quali il primo sono io, quindi lo statuto del cristiano è peccator, no? Infatti San José Maria, il fondatore dell'Opus Dei, quando aveva lasciato la disposizione perché fosse scritto sulla sua tomba il suo nome, no? José Maria, poi peccator, orate pro eo, no? Peccatore, pregate per lui. E purtroppo non l'hanno scritto, cioè, no, purtroppo adesso, cioè, no, è che il suo successore Don Alvaro ha detto di me, ma non me la sono sentita, cioè, insomma, e quindi ha messo solo il nome e la data di nascita e di morte come è previsto dalla legge italiana. E poi no, ha scritto il padre, no? È il padre, no? Quindi ecco, filialmente è stato carino da parte sua non scrivere peccatore, no? Però sarebbe stato bello anche il contrario, cioè nel senso per noi sarebbe stato illustrativo anche il contrario, cioè il fondatore dell'Opus Dei dice chi sono io? Un peccatore, pregate per me. Poi in vita diceva, sono un peccatore che ama Gesù Cristo, no? Cioè è vero, tutte e due le cose sono vere, no? Il Papa Francesco diceva di sé, all'inizio del pontificato c'era questa frase che diceva, sono un peccatore a cui Cristo ha guardato, no? Pensando alla vocazione di Matteo, lui ha ricevuto la vocazione al sacerdozio in un giorno di San Matteo, no? Mi pare sia il 21 di settembre, no? Durante una confessione. Guardate un po', eh? Cioè nella confessione, quando lui si confessa peccatore, no? Chiede perdono al Signore dei suoi peccati, non sappiamo quali, in quel momento, non sappiamo neanche come, se forse il sacerdote gli dice qualcosa, non sappiamo, e c'è l'intimità del suo incontro con Dio. Lui coglie, capisce, si è confessato un po' per caso perché è entrato in una parrocchia, nella chiesa, doveva andare a una gita con scolastica, mi pare, si deve ricordare, no? Ha trovato un prete nel confessionale, poi ha continuato a parlare con lui, che poi è morto, aveva una malattia, è morto dopo un anno. Ma però la cosa interessante è che la sintesi, no? Quando mi so peccatore. È come accade a Pietro quando Pietro diceva allontanati da me che sono un peccatore. Ah, benissimo, allora adesso sta tranquillo, ti farò pescatore di uomini, no? Cioè nel momento in cui noi ci sappiamo peccatori, ci sentiamo peccatori perché il Signore ce l'ha rivelato, eh? Quando io me ne rendo conto dentro è perché lo Spirito Santo me lo sta dicendo, solo lo Spirito Santo è in grado di darci la luce per considerarci peccatori. Non è una scienza nostra, io penso, a volte pensiamo che ci siamo arrivati noi, no? Invece è una grazia di Dio, cioè se mi sento peccatore, se mi so peccatore, ho una buona parte della verità, no? E ho la possibilità, ho come la moneta per pagare l'ingresso in questo club dei salvati, no? Cioè, il club degli amati da Dio, il club di quelli, dico club per dire perché in realtà è tutta l'umanità che è chiamata, non è un club esclusivo, no? A incontrarsi con il Signore che ci viene a salvare, no? E Gesù cerca di passare questa. Senz'altro serve a tutti noi, ma cioè passare questo insegnamento a questi farisei che hanno questa distanza dal peccatore. E dice ancora, oppure quale donna se ha 10 monete ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova. Nel greco è detto dracma, che è una moneta d'argento. Secondo un autore antico del III secolo, era il prezzo di una pecora, no? Quindi cioè il pastore perde la pecora e la donna perde la dracma, ma è la stessa quantità. È bello anche vedere come tu, Gesù, per far capire le cose ai farisei e anche a tutti noi, utilizzi concetti molto comuni, molto terra a terra, cioè per esempio si fa degli esempi di tipo economico, no? Che quindi uno dice, perché la perdita di una pecora è comunque una perdita economica anche, no? E la perdita di una dracma, infatti, dice questo, no? Quindi se tu che ti dispiaci di aver perso una moneta, cerca di capire Dio che va a cercare la pecora perduta, che poi è un uomo, una donna, è peccatore così, no? E quindi. E io penso che questa verità così semplice, profonda, che Dio è contento di ritrovarci, ecco, è parte del kerygma, cioè di queste verità semplici e profonde che il Papa diceva sfrondate, cioè, invece di dire tante cose, tante dottrine, andate al cuore del messaggio del Vangelo. Allora, noi siamo chiamati, in quanto peccatori che abbiamo ricevuto il Vangelo, il battesimo, che abbiamo chi più chi meno, non lo so, perlomeno ecco. Anche solo qualche verità della fede che abbiamo capito, siamo chiamati a stare in mezzo ai peccatori, forse questo non è, cioè ai cosiddetti peccatori, ma non per giudicarli, ma non so, persone anche solo che sono lontane dalla fede o l'hanno perduta o sono lontane magari per motivi anche molto diversi, a volte anche per il cattivo esempio dei cristiani, perché ce l'hanno con la Chiesa per motivi vari, non importa, cioè il Signore li ama e attraverso la nostra presenza, la nostra amicizia, la nostra vicinanza possono ricevere un esempio e poi una parola e poi un incoraggiamento e poi no? Un aiuto, un essere presi per mano. E in effetti dopo. Vedete, la sovrabbondanza del desiderio di Gesù di dare questo insegnamento, e poi San Luca, forse sono cose dette in altri momenti diversi, però San Luca li mette tutti uno dietro l'altro, disse ancora, un uomo aveva 2 figli, e qui nasce quella bellissima parabola del figlio che chiede al padre l'eredità, no? Anzi, la sua parte di eredità rispetto al fratello, cosa che era contro la legge di Dio, no? Non poteva, era considerato una mancanza molto grave, il padre era una mancanza di rispetto, il padre avrebbe potuto dire Ecco, vedi, il fariseo irreprensibile ha potuto dire adesso io ti denuncio all'autorità, cioè, non, nel Deuteronomio sì, addirittura è prevista la condanna a morte per uno che è mancato nei confronti dei genitori, no? Quindi, invece, questo padre è veramente buono, lascia la libertà al figlio, lo lascia andare, no? E sapete bene come lui usa male questa libertà, si dilapida tutto. E quando torna trova il padre ad aspettarlo, lo vede da lontano, quindi vedeva che si può arguire che ogni giorno scrutasse l'orizzonte per vedere se tornava, no? E anche lui, la conversione nasce da un bisogno di fame, ha fame, deve mangiare carrube e guardare i porci, e invece pensa che i servi di suo padre stanno molto meglio, no? Quindi ha nostalgia della casa paterna per un aspetto anche di comodità di vita, possiamo dire così, no? Cioè, si sta bene nella casa paterna, no? E a partire da questo disagio, e molto spesso la conversione nasce da un disagio umano, no? Da una tristezza, da un'angoscia, da un non trovare più senso all'esistenza, no? E allora ecco lì che ci deve essere, in quel momento. La provvidenza di Dio permette che qualcuno di noi sia lì accanto a una persona cara, a una persona amica, per poterla aiutare, no? In questo caso è solo così questo rimorso interiore, questa nostalgia della casa paterna che lo fa tornare. E il padre lo accoglie, si alzò, tornò da suo padre, ecco, il padre gli... Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Sapete che Sant'Agostino si chiede: ma in questa parabola dov'è Cristo? Dov'è Gesù? No? Per noi, cioè, ma poi la conclusione è che è nel Padre, perché dove c'è il Padre c'è Gesù, no? Chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi, però lui dice anche: è in queste braccia del Padre, no? Gesù è cioè, questa immagine che è come le braccia del padre, le mani del padre, no? Le braccia che abbracciano, no? Per cui dopo lui arguisce questo abbraccio di Gesù, queste braccia del padre sono il giogo di Gesù, no? Che nel Vangelo parla a volte di giogo, non giogo che è quel aggeggio, diciamo, di legno che viene messo al bue, all'asino, al cavallo che deve tirare qualcosa, no? E Gesù dice: venite a me voi tutti che siete faticati e oppressi, io vi darò ristoro. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ecco, e poi ci dice: perché il mio giogo è soave e il mio peso è leggero, no? Senz'altro, se il giogo è un abbraccio, è soave ed è leggero, no? Quindi da un lato queste braccia sono messe qui attorno al nostro collo, sulle nostre spalle. Però nessuno di noi pensa che un abbraccio sia faticoso, no? Quindi l'abbraccio è l'immagine esatta, secondo Sant'Agostino, del giogo di Gesù, soave e leggero, no? Quindi, bene, questo è molto interessante. Lo baciò e il figlio dice al padre quello che ha pensato, il padre non lo lascia neanche finire e gli dà la festa, no? E dice ai servi: presto, portate qui il vestito più bello. E fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo figlio, mio figlio, era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il vestito più bello, in greco, il Vangelo dice il vestito, il primo. E i padri della chiesa dicevano: questo primo vestito forse è quello che Adamo aveva prima del peccato, cioè tutti quei doni, no? Quella grazia, che poi ha perduto, e allora il Signore ha dovuto intessere tuniche di pelle, no? Ha dovuto dare un vestito più, insomma, più rozzo, più faticoso. Insomma, invece con la conversione arriva questo nuovo. Torniamo ad essere, o diventiamo una creatura nuova. Però la parola si conclude con la storia dell'altro fratello che è un po', viene detta, probabilmente da Gesù per quei farisei che lo ascoltavano, e anche noi ci possiamo mettere dentro al personaggio del figlio giovane che dilapida tutto e che poi torna, e però altre volte dobbiamo metterci invece nella figura del fratello grande che ha fatto tutto bene, ha compiuto tutte le cose però con un'obbedienza fredda e doveristica e senza l'amore per il padre, senza l'amore per la sua casa, senza l'amore per i suoi campi. E non considerandosi figlio, per cui non si è neanche accorto che il padre gli avrebbe voluto dire, glielo dice in questo caso, ma tutto quello che è mio è tuo. Prendi tutti i capretti che vuoi, con libertà, per far festa con i tuoi amici. E abbiamo senz'altro molte occasioni di conversione rileggendo questo quindicesimo capitolo di San Luca. Se volete, anche in queste frasi che fanno vedere l'astio di questo fratello, che il servo gli dice: tuo fratello è tornato, e lui dice al padre: tuo figlio, no? Non dice mio fratello. Ha perso anche la fraternità, no? Per invidia, per risentimento, no? Forse il risentimento. Tu te sei andato, io ho dovuto farmi carico di tutto il peso della famiglia, no? E poi anche questo astio nei confronti del suo comportamento, mentre Gesù nel raccontare dice: beh, ha dilapidato, no? Ha vissuto dissolutamente. E invece lui mette il dito nella piaga, no? Dice: ecco, ha divorato le tue sostanze con le prostitute, che non è neanche vero perché era la sua eredità. Comunque, allora noi vogliamo fare esperienza e cercare di chiedere la grazia al Signore per essere buoni, per essere misericordiosi come il Padre, per comprendere i fratelli, per sentirci peccatori con loro e quindi passare sopra e quindi offrire loro il nostro perdono e quello di Dio. E allo stesso tempo noi chiedere il perdono ai fratelli e il perdono a Dio.